Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Stamattina avremo con noi, e davvero lo ringraziamo, Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e con lui parleremo di Quaresima. Perché? Perché è iniziata la Quaresima, perché in questo tempo così eccezionale forse vale la pena di farci alcune domande, lo stesso, proprio perché anche il nostro arcivescovo ci ha invitato a rileggere la nostra vita, a riporci delle domande. Bene, buongiorno, Monsignor Panighetti.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Bene, è un tempo eccezionale quello che stiamo vivendo da un anno. E questo tempo eccezionale sta forse diventando un tempo normale, non perché ci abituiamo ai disagi, alle difficoltà provocate dalla pandemia. E ancor meno ci abituiamo alla sofferenza, al dolore dovuto alle tante morti, alla sofferenza per tante vittime, ma perché ci rendiamo conto che questo tempo è la realtà che dobbiamo attraversare senza purtroppo saltarla. E allora, quando come ora la realtà è in crisi e rivela il suo volto drammatico, ci accorgiamo che essa ci chiede di più. Fa sentire forte la sua domanda. Che cosa ci chiede questa realtà? Perché noi non possiamo subirla, la realtà, ma dobbiamo essere dei, cioè interloquire con essa, essere protagonisti dentro la realtà.
Certo, sì, il tempo che stiamo vivendo ormai da un anno e che non sappiamo purtroppo quando terminerà, è un tempo sicuramente di fatica, potremmo dire appunto eccezionale dentro un contesto di grande sofferenza, complessivamente parlando, per la salute, per i lutti. Per questioni di carattere economico, sociale, per il disagio delle famiglie, dei ragazzi, degli anziani. È una questione veramente complessiva che ci attanaglia. Questo tempo così particolare, però, è un tempo, come giustamente lei accennava, che non può essere semplicemente subito. È un tempo che bisogna vivere. Io penso che viverlo voglia dire innanzitutto rendersi conto che in questo momento dobbiamo starci in mezzo, cioè sarebbe illusorio immaginare di vivere qualcosa in un contesto diverso, di vivere qualcosa di diverso da questo. Dobbiamo starci dentro, cercando comunque di promuovere tutto il bene possibile e direi che in questi mesi questo elemento è anche emerso, cioè ci sono stati anche davvero tanti segnali, come dire, di vicinanza, di attenzione, che comunque hanno vivificato positivamente questo tempo. Ma questo è un tempo nel quale anche siamo chiamati a riscoprire alcune dimensioni di fondo. Questo forse l'abbiamo anche già detto in altre occasioni, però forse ci sono alcuni valori, alcuni atteggiamenti valoriali, motivazionali, profondi che in questo tempo così difficile vanno recuperati. E la cosa che mi sembra giusto sottolineare, che poi è un po' anche il motivo del nostro incontro, è che questo tempo eccezionale. Come dire, adesso incrocia il tempo della Quaresima, cioè incrocia un tempo che la Chiesa da sempre dedica a una cura particolare per preparare i credenti al mistero della Pasqua. E quindi questa Quaresima di quest'anno, la Quaresima di quest'anno è una Quaresima che dovrebbe aiutarci a dare nuovo spessore, nuovo significato a un tempo che potremmo dire la quaresima dell'umanità. L'umanità è circa un anno che sta facendo una quaresima, in questa quaresima dell'umanità adesso si inserisce la quaresima dei cristiani, che è una quaresima nella quale dobbiamo essere aiutati a ritrovare appunto la vicinanza di Dio, a ritrovare appunto la fraternità, a ritrovare il senso di una carità, di una speranza. E penso che le cose non siano poi così lontane. Ecco, se noi ritroviamo nella nostra Quaresima cristiana questi elementi, probabilmente sappiamo vivere anche questo tempo eccezionale come realtà anche per noi più possibile e, diciamo così, più fruttuosa.
La domanda che si pone anche il nostro arcivescovo, perché e per chi vivere? Nulla va perduto, bisogna cogliere dal padre la gioia di ricominciare, proprio perché bisogna ridare senso a questa esistenza, ricominciare.
Sì. Sì, questo è un invito che l'Arcivescovo fa, che ha fatto anche in altre occasioni. È un invito che penso abbia a che fare innanzitutto con un atteggiamento, cioè l'atteggiamento per il quale appunto non è possibile semplicemente subire le cose, ma ricominciare vuol dire rimettersi in un atteggiamento pur nella situazione così faticosa e così difficile, propositivo. Io sono il primo a riconoscere che questo non è affatto spontaneo e non viene per nulla facile, però sono anche convinto che noi siamo chiamati a fare questo per noi stessi e per gli altri, cioè ripartire con un atteggiamento propositivo nel nostro quotidiano, stando dentro in questa realtà, penso che sia uno degli strumenti preziosi che abbiamo a disposizione per permettere a noi e agli altri di vivere questo non sotto la cappa di piombo semplicemente delle normative anti-Covid piuttosto che della paura, ma sapendo con questo anche generare dei segni di speranza, dei segni positivi, dei segni di bene, così come accennavo anche prima.
Quindi fare un cammino
Sì,
sostanzialmente.
certamente, sì. Io penso che si tratti di fare un cammino pur in queste situazioni, pur nelle limitazioni obiettive che ciascuno di noi per tante ragioni ha.
Il Papa usa questo termine, un viaggio di ritorno al Padre. Signore, verrò da te, ma dopo lui dice, no, verrò da te adesso. Perché non è che il Signore aspetta, no? Sono io che ho bisogno di ritornare da te con tutto me stesso. La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per riscoprire la via che ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio da cui tutto dipende. E poi alla fine la domanda è, ma allora dove è orientato il nostro cuore?
Sì, la Quaresima possiamo, penso, senz'altro interpretarla come un viaggio. Del resto, un po' il viaggio è anche la metafora della vita. E in ogni caso, nella Quaresima, noi abbiamo la proposta di alcune figure, sto pensando ad Abramo, che vengono chiamate proprio a fare un viaggio. E noi potremmo dire che nel nostro piccolo il viaggio che siamo chiamati a fare è quello di passare da un certo modo di intendere noi stessi, un certo modo di vedere le cose, un certo modo di percepire la realtà, a un altro modo di vedere noi stessi, di pensare le cose, di percepire la realtà, che sia un modo più illuminato dalla fede. Penso che il viaggio che tutti i giorni siamo chiamati a fare è quello da una realtà di poca fede a una realtà di maggior fede, sapendo che comunque la nostra fede sarà sempre fragile, sarà sempre debole, però il cammino di crescita nella fede è un viaggio, è un percorso. La figura di Abramo a cui accennavo, in fondo ci dice questo. È un uomo che nella fede si lascia condurre da Dio e nella consegna di sé a Dio riscopre una terra nuova, la terra che neanche sapeva, che esistesse. E lì sarà il capostipite di una grande discendenza. Ecco, allora questo tema del viaggio, Quaresima come viaggio, Quaresima come tempo in cui la nostra vita vive un viaggio per arrivare a una maggiore, capacità di adesione al Signore, penso che questo sia un'immagine molto opportuna e molto bella.
Bene, abbiamo la possibilità di fare una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Monsignor Panighetti proprio per cercare di capire come il tempo della Quaresima, se il tempo della Quaresima conserva ancora un carattere penitenziale e in che senso, che cosa ci richiede. Sono come signor Panighetti e stiamo parlando di un tempo molto forte, che è quello il tempo della Quaresima, che ci porta alla Pasqua, al mistero della Pasqua. È chiaro che è un tempo che la Chiesa ha sempre dedicato e ha sempre usato come tempo con un carattere penitenziale. Anche adesso questo tempo ha questo carattere, Monsignor Panighetti?
Direi senz'altro di sì, non solo perché come dire, la logica penitenziale è insita nel cammino stesso di Quaresima, che prevede appunto alcune prassi di questo tipo, ma perché in realtà parlare di tempo penitenziale vuol dire parlare di tempo nel quale noi facciamo un grande discernimento su ciò che davvero è essenziale piuttosto che non essenziale nella nostra vita. Quindi noi siamo abituati magari a pensare il tempo della Quaresima come il tempo dei fioretti. Certo, questo può essere un'immagine che ci può aiutare, però non può essere l'immagine che riassume il senso della Quaresima. Il senso della Quaresima non è aggiungere tanti fioretti, è comprendere che in effetti nella nostra vita ci sono degli elementi essenziali perché la nostra vita sia compiuta. E invece ci sono degli elementi che non sono essenziali o che addirittura potrebbero essere in qualche maniera, come dire, non positivi per la nostra crescita umana, spirituale, relazionale, eccetera. Quindi il tempo penitenziale della Quaresima dovrebbe aiutarci a fare questo grande discernimento, senza dire che il tempo quaresimale, proprio nella logica del percorso penitenziale, mi pare che preveda almeno due grandi dimensioni. La dimensione di un ritorno a Dio, e qui anche la sottolineatura allora del sacramento, della confessione, della riconciliazione, e d'altra parte in parallelo il frutto del proprio cambiamento come rinnovamento della relazione con l'altro, quindi anche della capacità di accoglienza e di perdono nei confronti dell'altro, quindi riconciliazione con Dio, ma anche riconciliazione con l'altro. La dimensione verticale, la dimensione orizzontale che diventano parte integrante di questo tempo di penitenza.
Sicuramente il padre, abbiamo bisogno di ritornare al padre, padre misericordioso, penso alla parabola del padre misericordioso, ecco, del figlio il prodigo, una volta si chiamava. No, ma anche, quindi abbiamo bisogno della misericordia di Dio, abbiamo bisogno appunto di essere, come dire, corretti. Il nostro arcivescovo usa il termine la correzione, ecco. Per dirci come dobbiamo confessarci, come sia necessario ritornare, come diceva lei, proprio a riscoprire che il Signore è la cosa più importante della nostra vita. Ma al tempo stesso ci sono altri due elementi, quello della preghiera e quello del digiuno. Ecco, ne parliamo un po' per volta per capire appunto quanto la preghiera sia importante in questo tempo, questa parola di Dio che ha una forza straordinaria, ma ha una forza straordinaria esigendo un nostro intervento, domandando di lasciare che essa possa compiere ciò per cui è stata proclamata. E possa determinare il cambiamento del nostro cuore per un ritorno al Signore. E poi le chiedo, appunto, comincio a suggerirglielo ancora il digiuno. Cosa vuol dire il digiuno in questo periodo? Ecco.
Preghiera e digiuno sono sicuramente due degli elementi che hanno sempre caratterizzato la Quaresima cristiana. Ma la preghiera io la intenderei in questo modo, non soltanto una maggiore attenzione al rapporto con Dio in un dialogo prolungato con Lui, quindi magari anche la raccomandazione che di fatto abbiamo sempre fatto, no? Di dedicare magari qualche tempo più esteso, più pacato, alla preghiera nel tempo di Quaresima, ma poi anche cogliere di questo tempo più pacato dato alla preghiera il senso, che è quello appunto di far sì che Dio parla, lasciamo che Dio parli a noi, lasciamo che Dio abbia a darci Lui alcuni orientamenti per la nostra vita. E in questo senso allora il tempo più disteso Per la preghiera vuol dire anche un tempo più disteso per la lettura della parola di Dio e quindi comprendere come la parola di Dio, per quanto formalmente è sempre la stessa perché la Bibbia non cambia, però in realtà è profondamente innovativa per ciascuno di noi, perché quando noi la leggiamo, quando noi la meditiamo, quando noi la preghiamo, è in un certo momento e in quel momento noi abbiamo certe domande, abbiamo certe situazioni in cui stiamo vivendo, insomma, la parola di Dio ci raggiunge in quel momento specifico e ha qualcosa da dire a noi in quel momento specifico. Quindi la preghiera come maggiore incontro e dialogo col Signore in tempi più distesi. Una preghiera fatta anche di ascolto della sua parola, penso che questo possa allenarci, ecco, direi proprio questa parola, possa allenarci a far sì che la nostra vita possa essere più vicina a ciò che Dio si aspetta da noi e quindi sostanzialmente al nostro essere fedeli cristiani, al nostro essere seguaci del Signore nella sua sequela. Per quello che riguarda il digiuno, io penso che in parte questo discorso l'abbiamo accennato poc'anzi, cioè al di là del digiuno che appunto viene suggerito, non so, il venerdì, l'astensione dalle carni, piuttosto che appunto il primo e l'ultimo venerdì della Quaresima ambrosiana, forme effettivamente anche di digiuno alimentare. Penso che il digiuno vada interpretato in senso lato come appunto quell'impegno del discernimento che mi aiuta a tralasciare ciò che non è utile, diciamo così, ciò che non è funzionale, ciò che non serve alla mia crescita umana e spirituale. Io penso che ciascuno di noi, guardando dentro nel proprio cuore, dice: sì, io magari sono abituato a fare delle cose, sono abituato ad assumere degli atteggiamenti, sono abituato a rapportarmi in certi modi che se vaglio bene, che se valuto con attenzione, se pondero con attenzione, mi accorgo non sono positivi, non sono un segno di accrescimento del mio diventare più uomo e più cristiano. E penso che questo sia davvero un grande digiuno a cui siamo chiamati a fare, perché staccarci magari da alcune prassi alle quali siamo abbastanza abituati, che però riconosciamo non essere del tutto un bene per noi o per gli altri, chiaramente io adesso riferisco alla persona singola, ma questo poi evidentemente si ripercuote anche sulle altre persone, penso che questo sia un grande digiuno al quale siamo tutti continuamente chiamati. E a ben pensare, la Quaresima ci educa a questo, ma la questione chiaramente non si risolve con la Quaresima, è un digiuno che dovremmo fare tutti i giorni, perché ogni giorno della nostra vita dovremmo decidere cosa davvero è un bene reale per noi e cosa invece non lo è.
Quindi occorre fermarsi e fare silenzio a questo punto.
Occorre fermarsi e fare silenzio e prendere, io direi, anche del tempo. Ecco, forse una delle cose che abbiamo imparato in questo anno così terribile di pandemia è che dobbiamo prenderci un tempo più pacato per tutte le cose e innanzitutto per il nostro animo, per il nostro spirito, per la nostra crescita interiore, per la qualità dei nostri rapporti. Penso che prendersi tempo per questo sia qualcosa di molto importante, che forse questo periodo così difficile di pandemia ci ha un po' imposto, ma che noi dobbiamo assumere intelligentemente e, come dire, valutare positivamente per quanto lo possiamo poi vivere, bene, insomma.
Questo credo che sia un ottimo suggerimento, perché effettivamente uno non ha più la dimensione del tempo di questi tempi e quindi ritrovare uno spazio per sé, anche pochi istanti, io dico, ma ritrovarsi e come dire, lasciare spazio. Benedetto XVI usava questo termine che ho trovato. Taciturnitas, cioè che è un silenzio per lasciare spazio all'altro, no? In modo tale che, ecco, credo che questo lo possano fare tutti, no? Cosa
Certo,
ne dice, Monsignor
penso che
Panighetti?
questo lo possono fare tutti. Beh, Beh, è chiaro che il prototipo di questi atteggiamenti è quello monastico, evidentemente. In questo senso la vocazione monastica,
Benedetto, sì, San Benedetto.
la vocazione monastica, esatto, ci dà il prototipo di cosa voglia dire dedicare tempo a Dio. È chiaro che non tutti siamo monaci, quindi non tutti faremo quella forma di attenzione a Dio, ma tutti siamo chiamati a vivere comunque un'attenzione a Dio, e quindi dare il tempo a Dio vuol dire che ciascuno di noi, nella propria situazione concreta, deciderà come e in che maniera realizzare questo tipo di obiettivo, che chiaramente sarà molto diverso per il pensionato piuttosto che per il dirigente d'azienda, per la mamma piuttosto che per la suora, ma ciò non toglie che ciascuno di noi dovrebbe essere orientato in quella prospettiva.
A creare una posizione di silenzio. La ringrazio, continueremo poi a parlare con lei e a vedere che gli strumenti che la Chiesa Ambrosiana ci offre per poter vivere al meglio questa Quaresima. Stiamo parlando con Monsignor Panighetti e stiamo parlando di Quaresima, un tempo, un viaggio di ritorno al Padre, dice Papa Francesco, un viaggio di ritorno al Padre che ci accoglie nella sua grande misericordia, un viaggio di ritorno che è anche allo Spirito Santo, dice, dobbiamo riscoprire, lasciatevi riconciliare dal Signore. Ecco, quali sono le letture, Monsignor Panighetti, che la Chiesa offre in questo periodo per poter capire meglio questo cammino, no? E essere accompagnati in questa direzione, no? Verso il Signore.
Sì, beh, io evidentemente mi riferisco sostanzialmente alle letture del rito ambrosiano che nei giorni feriali vedono nel Vangelo i capitoli del discorso della montagna di Matteo, quindi dal quinto capitolo in poi, mentre invece la caratteristica del rito ambrosiano, come forse tanti ascoltatori sanno, è quella che durante le domeniche di Quaresima i brani evangelici sono sempre gli stessi, cioè non c'è una turnazione anno per anno. La Quaresima ambrosiana ogni anno ripropone sempre gli stessi brani evangelici. Questo perché, come dire, nella tradizione spirituale della Chiesa ambrosiana si ritiene che questi brani abbiano evidentemente una loro particolare pregnanza di significato e possano aiutare a orientare alla Pasqua, in particolare nel riscoprire la propria vocazione battesimale. È così allora che nelle domeniche di Quaresima il primo brano di Vangelo che si trova nella prima domenica è quello delle tentazioni. Delle tentazioni di Gesù nel deserto. E in questo mi pare che anche la Quaresima romana coincida perfettamente. Mentre invece dalla seconda domenica di Quaresima in poi, appunto, il divario è evidente, perché, dicevo prima, le domeniche di Quaresima ambrosiana sono col Vangelo sempre uguali. La seconda domenica è quella della Samaritana, cioè dell'incontro di Gesù con la donna di Samaria al pozzo. La terza domenica è quella di Abramo, quindi quella forte, oserei dire quasi violenta disputa tra Gesù e un gruppo di farisei che avevano creduto a lui. A partire dalla figura di Abramo, dove è grande il tema della verità, quindi, beh, il tema, chiedo scusa, ma nel brano della Samaritana è chiaro che il tema è quello del dono dello Spirito, l'acqua viva che viene donata al credente. Nella domenica di Abramo, il tema è quello della verità, Cristo verità. Nella domenica successiva è l'incontro di Gesù col cieco nato, che Gesù guarisce, e quindi è il tema del Cristo come luce, luce della persona, ma luce dell'umanità, luce e verità di ogni uomo. E l'ultima domenica di Quaresima è la risurrezione di Lazzaro, quasi a prefigurare ciò che sarà il destino stesso di Gesù. Gesù muore in croce. Ma poi, evidentemente, il suo amore è più forte della morte e schiaccia la morte e si riprende la vita. La domenica successiva è quella delle palme, quindi di fatto la Quaresima con la domenica di Lazzaro in un certo senso si chiude, la domenica successiva è quella delle palme, quindi l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, che apre la settimana santa che gli ambrosiani chiamano settimana autentica e che è la settimana che appunto accompagna ai misteri della morte, della resurrezione, del Signore. Come si vede, questo itinerario ha dei grossi temi che sono facilmente, direi, ricollegabili al tema appunto del battesimo, perché la Quaresima ambrosiana è strutturata in maniera tale da aiutare il credente a ricomprendere quei tratti fondamentali, quei piloni, direi, quei pilastri essenziali della propria vocazione battesimale e quindi a invitare il cristiano a riscoprire il proprio battesimo per essere il più possibile conseguente al battesimo ricevuto. Ecco, questo mi pare che sia un itinerario scritturistico molto interessante. È vero, magari non sempre con brani di immediata lettura, nel senso che sono brani che qualche volta chiedono anche qualche pausa di riconsiderazione, di riflessione, però mi sembrano anche preziosi. Ecco.
Bene, mi sembra che però questo implichi una nostra presenza all'interno delle chiese. Dobbiamo riflettere sul valore della presenza proprio alla celebrazione eucaristica, no, Monsignor Paneghetti?
Sì, questo è vero, anche perché questo tempo di pandemia, come dire, forse ci ha in qualche caso un po' scoraggiati a una presenza, di fatto nelle nostre celebrazioni. Però qui bisogna richiamare che effettivamente, la celebrazione domenicale soprattutto è una celebrazione che, vuole essere convocazione del popolo cristiano, vuole essere invito a ogni cristiano a sentirsi parte di questo popolo che si raduna attorno all'altare per ascoltare Dio che ci parla attraverso la sua parola e Dio che si presenta a noi attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Quindi la riscoperta in tempo quaresimale del mistero eucaristico, che vuol dire quindi la partecipazione anche attiva alla messa domenicale, questo sicuramente è uno degli elementi qualificanti. Mi pare che un po' l'impegno delle nostre parrocchie, delle nostre comunità in questo periodo è proprio quello di aiutare tutti i fedeli a riscoprire anche il valore di questa presenza, di questa condivisione della Eucaristia domenicale, che è certamente un punto fondamentale nel cammino spirituale di ogni battezzato.
Sì, anche il nostro arcivescovo dice che scegliere, come dire, vivere la Pasqua non è una replica e vivere la messa, la celebrazione eucaristica, non è la replica di abitudini acquisite, ma celebrarla di nuovo vuol dire celebrare una Pasqua nuova.
Certo, perché penso che sia molto vero che nella misura in cui uno coglie in una crescita personale, di un cammino personale, il valore e il significato della messa domenicale, allora sa anche, come dire, qualificare nella maniera più autentica proprio il mistero della Pasqua. Quindi anche direi ciò che i riti pasquali vogliono comunicarci. E quindi apprezzare anche la ricchezza di mistero e di verità che c'è per noi in quei riti e che poi in realtà dicono appunto ciò che è Gesù, colui che muore per noi, che dà la vita per noi, che per noi risorge, che ci trascina nella sua risurrezione, che ci trascina in quella vita eterna che appunto non termina e che è con lui gloriosa, insomma. Quindi
Bene, allora quali gesti proporre? Gesto della confessione, anche
direi
confessioni
sicuramente
personali e comunitarie, gesto
il
della
gesto.
carità, del digiuno. Io ho scelto di fare un piccolo gesto di venire sempre al venerdì per il tempo della Via Crucis, no? Anche quello è una piccola cosa, ma è un fare memoria, insomma, della passione del Signore, no? Ecco, ci può indicare che cosa propone la comunità?
Sì, la comunità di fatto propone esattamente questi gesti che lei ha già accennato, quindi la messa domenicale, momenti celebrativi di Eucaristia durante la settimana per chi può, sottolineare il momento del venerdì attraverso la Via Crucis oppure attraverso il vespero che in tante delle nostre parrocchie viene celebrato. Il momento della riconciliazione, quindi la confessione sacramentale, aggiungerei due altri elementi che sono in qualche maniera questi collegati. Il primo è quel momento di riflessione che l'arcivescovo aveva proposto in avvento e che ripropone anche adesso in Quaresima, il momento di riflessione delle 20 e 32. È un momento molto breve, ma che mi pare aiuti a focalizzare un pensiero, una parola, un tema su cui uno poi, se vuole, può anche continuare nella sua preghiera, può continuare anche nella sua considerazione personale o familiare. Ecco, potrebbe essere bello che magari anche in famiglia si ascolti questo e magari se ne parli un attimo, diventa un'occasione anche per un confronto su alcuni temi che sono temi importanti per appunto il crescere nella fede. E poi l'altra dimensione che forse non abbiamo ancora accennato, ma che qui mi permetto di riproporre, è il tema della carità. Cioè la Quaresima è sempre tradizionalmente stata legata, lo è ancora direi a maggior ragione oggi, alla carità, cioè al fatto che proprio perché io discerno ciò che per me è essenziale, ciò che per me non lo è, posso trovare modo e tempo e risorse anche per coloro che sono evidentemente in difficoltà. Ecco. E quindi la dimensione della carità è, direi, una dimensione profondamente legata al tempo quaresimale. Noi come parrocchie in questo anno abbiamo puntato su alcune scelte, diciamo così, evidentemente poi ciascuno può benissimo, come dire, fare scelte diverse, però noi abbiamo proposto di venire incontro a situazioni, alcune situazioni particolari del terzo mondo, abbiamo deciso di venire incontro alla drammatica vicenda in Bosnia degli immigrati che appunto sono in questi campi sostanzialmente quasi abbandonati o comunque in gravissime difficoltà e che la Caritas diocesana con altre Caritas sta tentando di soccorrere e poi abbiamo fatto la scelta di trovare delle risorse per il Fondo San Giuseppe, che è il fondo che l'Arcivescovo ha voluto l'anno scorso nel tentativo di aiutare quelle famiglie della nostra diocesi di Milano che a causa della pandemia siano in seria difficoltà economica. Ripeto, sono alcune scelte, ciascuno di noi può benissimo anche puntare altrove. L'importante penso che sia proprio questo, cioè che ciascuno si metta nella logica di un gesto di carità che lo aiuti a guardare una situazione difficile, verso la quale vuole in qualche maniera tendere un po' la mano.
Certo, ricordo che anche la nostra radio, Radio Missione Francescana, fa sentire il messaggio del pane quotidiano, ecco, usiamo questo termine perché è molto difficile questo altro termine che usa proprio del nostro arcivescovo, quindi lo potete sentire anche direttamente da Radio Missione Francescana. Bene, io la ringrazio di cuore veramente per queste sue parole sapienti che ci ha detto nel momento in cui stiamo iniziando questo cammino. È un cammino che è un cammino difficile in questo momento di grande confusione. E allora sentiamo che cosa ci suggerisce con San Paolo agli Efesini, anche il nostro arcivescovo, dice che l'augurio, la speranza, che il Signore, che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E questo è l'augurio che faccio io, che ha fatto Monsignor Panighetti in tutta questa lunga conversazione in cui ci ha indirizzato comunque a fare delle scelte, insomma, a non subire la realtà, ma in qualche modo a risponderne, a ritrovare il senso di quello che stiamo vivendo ed è proprio necessario farlo. Grazie ancora di cuore a Monsignor
Grazie a voi e
Panighetti.
buon cammino di Quaresima a tutti.
Bene, grazie di cuore alle persone che ci hanno ascoltato. Buona giornata a tutti voi.